Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la rassegna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Un saluto, un buongiorno a chi ci segue sul nostro sito radiocittaperta.it e chi attraverso il canale Gemini Network. Qui io sono Alessio Ramaccioni, partiamo dal primo articolo, dal Post. I democratici americani hanno perso le elezioni in Virginia, dove si votava assieme ad altri stati e città. È un brutto segno per il partito, il cui candidato era dato per favorito. Ieri negli Stati Uniti si è votato per varie cariche in alcuni stati e città. Le elezioni più importanti per la politica nazionale si sono tenute in Virginia, dove il repubblicano Glenn Youngkin ha battuto il democratico Terry McAuliffe, diventando governatore in uno stato in cui il presidente Joe Biden aveva vinto 10 punti appena un anno fa. La vittoria di Youngkin è considerata un brutto segnale per le speranze del Partito Democratico alle elezioni di midterm dell'anno prossimo, una prova del calo di popolarità del presidente Biden. Questo benché in varie città in cui si è votato martedì, i democratici sono andati piuttosto bene, non soltanto a New York, dove secondo le attese ha vinto il democratico Eric Adams, ma anche a Boston e Pittsburgh. In Virginia, Glenn Youngkin, milionario ex dirigente del fondo di investimenti Carlyle, ha ottenuto il 50,7% dei voti contro i 48,6 di McAuliffe, che era già stato governatore fra il 2014 e il 2018 e che cercava un secondo mandato. Durante la campagna elettorale, Youngkin si era presentato come un moderato, si era distanziato dalla figura dell'ex presidente Donald Trump, pur approvandone diverse idee politiche. Fra i punti principali della sua campagna ci sono state la riduzione della tassazione, le concessioni ai genitori di più potere decisionale sull'educazione dei figli. La sconfitta di McAuliffe, una figura di rilievo del Partito Democratico Americano, è particolarmente dura perché l'ex governatore è entrato in campagna elettorale da favorito, aveva ricevuto il deciso sostegno di Joe Biden. La Virginia era governata dai democratici dal 2009 ed era considerata uno stato tendente verso il Partito Democratico, dove Biden aveva ottenuto un ampio margine alle elezioni presidenziali di un anno fa. Molti analisti hanno collegato la sconfitta dei democratici in Virginia al momento difficile per la presidenza Biden, i cui consensi sono in forte calo e le cui riforme sono da mesi bloccate al Congresso. A peggiorare la situazione per i democratici c'è anche il fatto che nell'altra elezione al governatore dello stato del New Jersey i due candidati hanno così pochi voti di distacco che è ancora impossibile dichiarare il vincitore. È stato contato circa il 90% dei voti. Il problema è che, secondo i sondaggi, il governatore democratico uscente Phil Murphy avrebbe dovuto ottenere una facile e ampia riconferma in New Jersey alle elezioni presidenziali di un anno fa. Biden aveva vinto di 16 punti. Le cose per i democratici, come abbiamo visto, sono andate meglio nelle città, ma si trattava del resto di grandi città della costa orientale, dove cioè governano storicamente sempre sindaci progressisti. E sempre dal Post ci spostiamo in Afghanistan, di cui tra l'altro non si parla quasi praticamente più dopo tutte le appunto tutte le dichiarazioni di preoccupazione, no, per il ritorno al potere dei talebani, tornati al potere diciamo sostanzialmente dopo un accordo fra gli stessi talebani e gli Stati Uniti, no, che hanno deciso in questo modo di porre fine a questa guerra molto dispendiosa che avevano iniziato loro 20 anni fa, sostanzialmente dando, no, cioè stringendo un accordo con coloro i quali erano stati il motivo per cui avevano fatto scoppiare questa guerra 20 anni fa. Una vicenda insomma incredibile se uno la racconta così, però è così che è andata e che ovviamente ha suscitato l'indignazione durata insomma qualche settimana e poi svanita di tutto il mondo, o perlomeno della parte di mondo che c'ha un po' la coscienza sporca nei confronti dell'Afghanistan. Le povere donne afghane adesso imprigionate dal regime medievale dei talebani, i bambini afghani, la cultura afghana, tutto dimenticato, però nel frattempo in Afghanistan continuano a succedere cose. Ad esempio un attentato in un ospedale a Kabul, lo stiamo leggendo sempre appunto dal Post, come detto, ha causato almeno 25 morti, più di 50 feriti, è stato rivendicato dall'ISIS-K, l'ISIS-K, la divisione afghana dello Stato Islamico. Martedì mattina c'è stato, cioè ieri mattina, un attentato in un ospedale militare di Kabul in Afghanistan che ha causato almeno 25 morti, più di 50 feriti, secondo un'agenzia di stampa Reuters. L'attentato è avvenuto all'entrata dell'ospedale Sardar Mohammad Daud Khan, il più grande della capitale afghana. Ci sono state prime due esplosioni causate probabilmente da attentatori suicidi e poi cinque uomini hanno iniziato a sparare colpi d'arma da fuoco sulla folla. L'ospedale, che conta 400 posti letto, è nel centro della città, nella zona dove una volta si trovavano le sedi delle principali ambasciate estere. Un portavoce del governo dei talebani ha detto che 4 dei 5 attentatori sono stati uccisi dalle forze dell'ordine e che un quinto è stato arrestato. L'attentato è stato rivendicato dall'ISIS-K, la divisione afghana dello Stato Islamico, che da quando i talebani hanno preso il potere del paese ha già condotto diversi attacchi di questo tipo. E concludiamo la rassegna stampa commentata di questa mattina con un articolo invece tratto da Contropiano. Parliamo del sostanzialmente del G20 e del COP26, no? Fare tutto da capo, l'illusione dietro G20 e COP26 appunto. Per trovare un'analisi non piattamente sdraiata sui comunicati stampa dei grandi fra il G20 e la COP26 bisogna cercare con il lanternino. Poi finalmente qualcosa si trova. I nostri lettori sono abituati a vederci ragionare sulle analisi di Guido Salerno Aletta, oggi editorialista di Milano Finanza Teleborsa, ma con alle spalle una carriera istituzionale importante che l'aveva portato fino a Palazzo Chigi come vice segretario generale. Ed è proprio su Teleborsa che offre una lettura senza retorica di quanto sta avvenendo a livello globale, dando anche una spiegazione seria dell'assenza dei capi di Stato di Cina e Russia e due appuntamenti più importanti di quest'autunno. Il testo completo potete leggerlo in fondo, è in calcio, diciamo così, l'articolo di Contropiano. Per parte nostra ci limitiamo a segnalare i punti salienti e alcuni possibili inciampi di quello che appare come un grande progetto imperiale per recuperare l'egemonia economica e dunque anche quella politica. Quella militare sembra l'unica ancora salda, benché ammaccata pesantemente dalla fuga dall'Afghanistan. Il punto centrale è che in questi due vertici fallimentari, se lo scopo era fare qualcosa di concreto per salvare il pianeta, l'Occidente ha provato a fissare le coordinate di un vincolo ambientale globale tale da tagliare le gambe alle economie emerse o emergenti di Cina, India e Russia in primo luogo. Sarebbe questa l'ultima carta segreta per interrompere un declino occidentale costruito con le proprie stesse mani secondo le tappe ricostruite sinteticamente da Salerno Aletta. Il grande gioco punta a obbligare questi paesi a cambiare in tempi rapidi le proprie modalità di produzione, le relative fonti energetiche, spesso antiquate dal punto di vista tecnologico, anche se di recente installazione, quando ancora non sono stati ammortizzati i costi del loro impianto. Sono infatti soprattutto quei paesi, in primis la Cina, a essere oggi la manifattura del mondo, il principale fabbricante di merci fisiche, ma non solo, come si sa, mentre i paesi occidentali di più antica industrializzazione vedono ormai prevalere i servizi, per i quali il passaggio a tecnologie green è relativamente più semplice, meno impegnativo e sicuramente meno costoso. Insomma, la transizione ecologica non sarebbe soltanto greenwashing, ma avrebbe anche dei contenuti piuttosto concreti, che a noi sembrano riassumibili così. La transizione ecologica dell'industria devono farla soprattutto i concorrenti dei paesi in via di sviluppo, mentre qui ci attrezziamo per attività meno energivore, come la finanza o l'economia delle piattaforme, pretendendo anche un'automotive a trazione elettrica. Un nuovo modello economico dai costi molto differenziati, meno impegnativo per l'Occidente, che ha ammortizzato da tempo gli investimenti produttivi, tanto da farne sempre di meno, preferendo delocalizzare e giocare in borsa. È ovvio che un obiettivo del genere non può essere accettato da Cina, India e Russia, e via enumerando, anche perché i dati alla mano non sono certo loro i paesi che inquinano di più al mondo. Come tutte le statistiche, anche quelle dell'inquinamento vanno lette con attenzione. Se stiamo alla massa di CO2 prodotta dai paesi nel loro insieme, certamente il maggior contributo arriva dalla Cina, con quasi 10 miliardi di tonnellate messe nell'aria, seguono gli Stati Uniti con circa 5,3 miliardi di tonnellate e poi l'India con quasi 2,5. Ma cinesi e indiani sono entrambe popolazioni da 1,4 miliardi di abitanti. Se quindi guardiamo alla quantità di inquinamento da CO2 pro capite, la classifica cambia radicalmente. I più inquinanti sono le petromonarchie del Golfo, Primo il Qatar con 32,4 tonnellate metriche a testa, seguono altri paesi con le stesse caratteristiche: Kuwait, Emirati Arabi, Bahrain, Brunei, Palau. Il primo paese con stile di vita occidentale è l'ecologissimo Canada, alla pari con l'altrettanto idilliaca Australia con 15,5 tonnellate, in pratica come gli Stati Uniti. La Cina al 38° posto con 7,4 tonnellate, in pratica meno della verdissima Finlandia. Pretendere che gli altri distruggano quello che hanno da poco costruito e rifare tutto da capo meglio, come ha detto Joe Biden, è davvero una bella pretesa che ovviamente non viene accolta, specie da chi, come la Cina, detiene da qualche anno il record assoluto di progetti per tecnologie pulite e che dunque sta marciando con più speditezza e ordine verso una decarbonizzazione che però deve fare i conti con una immane rete di centrali elettriche a carbone di vecchia e nuova generazione non rapidamente sostituibile. Dunque il grande progetto neoliberista occidentale, incentrato sul rendere obbligatorio un vincolo ambientale globale, è anche immediatamente una mezza dichiarazione di guerra. Basti vedere come viene presentata la questione della quasi totalità dei media italiani, che oltretutto difficilmente potrà essere vinta. La deindustrializzazione dell'Occidente è in larga parte irriversibile, nonostante i tentativi prima di Obama e poi di Trump, con metodi diversi. Dunque c'è il forte rischio che l'allontanamento delle filiere produttive reali sino-indiane lasci l'Occidente senza rifornimenti fondamentali che non è più in grado di produrre da solo, e tantomeno in tempo reale. L'esempio delle mascherine anti-Covid, introvabili in Occidente nelle prime fasi della pandemia, è da questo punto di vista un ammonimento perenne, e quindi, come anche Salerno Letta conclude, l'Occidente ancora una volta vende forse solo nuove illusioni. Innanzitutto a se stesso, però, e poi c'è appunto The Big Green Game, l'articolo di Guido Salerno Letta su Teleborsa. Ovviamente è interessantissimo questo punto di vista, che va a toccare uno dei gangli più infetti e irritati, no? E infiammati della discussione rispetto alla transizione ecologica, no? Il fatto che questa transizione ecologica sia tutta sulle spalle dei paesi in via di sviluppo, che hanno raggiunto degli standard di industrializzazione molto più recentemente di noi e che adesso dovrebbero diciamo fare una sorta di degli enormi passi indietro, oppure investire un sacco di soldi per trasformare la loro tecnologia tendenzialmente di recente acquisizione in sostenibile. Voglio dire, è una bella pretesa, no? Possiamo dire, anche perché poi, andando a vedere appunto anche l'articolo di Salerno Letta, se si va a vedere l'impatto pro capite di inquinamento, i parametri vengono rovesciati. Certo, la Cina inquina più di tutti perché sono più di tutti, no? Però bisogna vedere quanto per abitante è, diciamo, significativa la quantità di CO2 emessa nell'aria. E appunto, come abbiamo visto, ci sono delle interessanti sorprese a riguardo. Insomma, è molto interessante sia l'articolo di Contropiano che abbiamo letto completamente. Leggete anche, vi suggeriamo l'articolo, diciamo, inserito all'interno del testo, lo trovate linkato al nostro podcast, insomma, nel giro di qualche ora, perché è un punto di vista molto molto interessante, anzi addirittura è talmente interessante che leggiamo qualche spunto di questo articolo, The Big Green Game, di Guido Salerno Letta da Teleborsa. Il vincolo ambientale globale riapre la competizione economica e geopolitica, si cambia gioco. Il presidente americano Joe Biden, intervenendo alla COP26 di Glasgow, ha affermato che la sfida ambientale è un'opportunità imperdibile e ha chiesto scusa per il ritiro dall'accordo di Parigi che era stato deciso dal suo predecessore Donald Trump. Trump chiedeva un riequilibrio della bilancia commerciale statunitense, che presenta da anni un consistente deficit strutturale, riteneva che i dazi imposti alle importazioni di merci dalla Cina e dall'Europa potessero ristabilire la convenienza a produrre negli Stati Uniti. Così facendo, gli Stati Uniti sarebbero rimasti all'interno del paradigma di crescita continua della produzione e dei consumi che è stato intrapreso a partire dalla prima rivoluzione industriale, senza che a questo si opponesse alcun vincolo sistemico. Ma soprattutto i margini della convenienza economica sarebbero derivati solo dall'entità dei dazi alle importazioni. C'è dunque un primo problema da affrontare, quello dei limiti dello sviluppo in termini di risorse naturali disponibili per alimentarlo. Già Thomas Malthus a fine Settecento riteneva che la terra potesse offrire nutrimento solo ad un numero limitato di abitanti, ma ancora più importante è la sfida posta dalla competizione globale. Di seguito sono indicati in ordine logico e cronologico i passaggi cruciali avvenuti negli ultimi decenni. La competizione su base capitalistica ha portato all'erosione dei profitti, per recuperarli si è deciso di abbattere il costo costo del lavoro interno e delocalizzandolo. Sono prevalse le logiche mercantilistiche, la crescita della produzione sono guidati dalle esportazioni, questo dai minori prezzi, cioè dai minori costi del lavoro e del denaro. La minore domanda interna ha ridotto i consumi, gli investimenti e dunque i ritmi di crescita. A questa dinamica riflessiva occorreva porre rimedio per sostenere la produzione. I minori redditi delle famiglie degli stati, per mantenere così inalterati i consumi, sono stati integrati dai debiti privati e pubblici. Il costo degli interessi su questi costituiva il nuovo provento finanziario che andava ad integrare i più limitati profitti industriali derivanti dalla competizione internazionale indotta dalla globalizzazione dei mercati. Ma la crescita continua dei debiti pubblici e privati volti a sostenere la domanda interna ed internazionale non era strutturalmente sostenibile e portava alla destabilizzazione con default e crisi cicliche finanziarie ed economiche. Per contrastare le crisi finanziarie ricorrenti, le banche centrali hanno fin qui proceduto a immettere sul mercato finanziario immense quantità di denaro, innanzitutto per far ripartire le borse, ma la repressione finanziaria che ne è derivata, e consiste nella riduzione fino all'annullamento degli interessi sui debiti pubblici e privati, ha fatto saltare il processo di accumulazione del capitale finanziario. Da anni gli investitori pagano e non incassano per avere in mano dei safe asset. Non si può più tornare indietro, non esistono le condizioni economiche e finanziarie per riportare le fabbriche dalla Cina agli Stati Uniti. Così allo stesso modo è impossibile reindustrializzare l'Italia dopo le delocalizzazioni effettuate nei paesi dell'est europeo o altrove. Insomma, più chiaro di così si muore. L'articolo ovviamente va avanti, c'è un altro pezzo interessante da leggere, è evidente che il senso è abbastanza chiaro, come è chiaro che c'è veramente il rischio che questo vincolo ambientale globale rappresenti di fatto una dichiarazione di guerra economica alle cosiddette potenze in via di sviluppo, ai paesi in via di sviluppo. È una vicenda da seguire e da tenere d'occhio attraverso anche questa prospettiva che effettivamente è introvabile nei media italiani. Questi sono insomma gli spunti per questa mattina, ci auguriamo che siano interessanti per chi li ascolta. Se volete leggere, ripeto, nel podcast dell'edizione di Press Corner di questa mattina, che sarà pubblicato e completato online entro insomma un'oretta e mezza. Grazie, un saluto a tutti e a tutti, una buona giornata a chi ci segue su radiocittaperta.it e a chi ci segue su Gemini Network. Thank you.